avete sentito, non si tratta, facendo la celebrazione dell'Assunta, non si tratta di un discorso cristiano laterale, devozionale. Ha a che fare con il centro della fede. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo solo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno al suo posto. Questo è appunto il centro della fede cristiana, il nostro viaggio verso una terra sconosciuta. Ce lo dicevamo l'altro giorno, che la nostra vita è un viaggio verso una terra sconosciuta. Questo viaggio è illuminato da questo misterioso pertugio, da questo passaggio di Gesù attraverso la morte. E i discepoli di Gesù, i cristiani, si sono ben presto convinti che in quel pertugio lo ha seguito sua madre, ciascuno secondo il suo ordine. I cristiani hanno detto: la prima che ha seguito Gesù nel pertugio della morte è stata Maria, sua madre, la prima dei discepoli. Dicevo, i cristiani hanno immaginato, pensato questo fin dall'inizio. Sapete che il dogma dell'Assunzione ha solo 60 anni, è recentissimo, a metà del secolo scorso, ma nel cuore, nella devozione dei cristiani c'è sempre stato questo riferimento. E la festa dell'Assunta, io ho detto che nostra madre parla delle cose estreme, delle cose di fondo, non si può cincischiare con questa madre, non la si può con un regalino comperare, no? La festa dell'Assunta, noi siamo un po' pomposi a dire subito l'Assunta, no? Cioè, corriamo subito a vederla in cielo. Gli orientali, più cristianamente, secondo me, parlano della morte di Maria. È la festa della morte, dell'addormizio, dell'addormentarsi, del mistero della morte di Maria. È molto più vero per noi che siamo di qui parlare così, non saltare subito di là. Perché saltare di là in questa maniera vuol dire tante cose. La festa del mistero della morte di Maria ci invita evidentemente a riprendere la meditazione sul mistero della morte che è al centro. A me dispiace di continuare a parlare della morte, ma non è per scoraggiare la truppa, è per dare la vera speranza, perché questa alla fine resta la grande questione dell'uomo, per usare i termini della Bibbia, l'ultimo nemico, no? La morte per noi è un mistero, non solo perché per noi è un velo al di là del quale c'è il buio, non vediamo ciò che sta al di là, ma soprattutto perché essa è uno scandalo, sembra gridare un messaggio brutale, scandaloso, sulla radicale inconsistenza della nostra vita. La vita che a noi, quando stiamo bene, appunto pare solida, indefettibile, diciamolo pure, eterna. Nessuno di noi pensa che la sua vita non sia una cosa che sarà per sempre. In un attimo invece si rivela fragile, spenta, inconsistente, e all'ombra della morte. La nostra vita rischia di apparirci un inganno, un sogno, un'allucinazione fugace. Lo dice un salmo, sentite, quest'uomo che pregava così, che parole belle ha trovato per dire chi siamo. Vedi, lo dice a te e lo dice al Signore intanto, vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni. I miei giorni stanno tutti sul palmo della mano, si contano. E la mia esistenza davanti a te è un nulla, vanità appunto, no? Solo un soffio, e ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa, solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccoglie. Guardate che è mirabile questa descrizione dell'uomo, un soffio che si agita. Non c'è maniera più bella di dire la storia del respiro. Il bambino che impara a respirare, piange, si soffoca, no? Poi diventa capace di regolare il respiro e poi in certi momenti della vita perde il fiato e poi alla fine non respira più. È un soffio che si agita la vita dell'uomo, una fiammella, hai capito? E non c'è maniera più profonda di dire l'ansia, l'affanno, la paura, la bramosia del desiderio, perché in questo soffio passano tutte queste cose qui, le emozioni, i sentimenti, le paure, i desideri. E poi le parole, è un soffio che si agita, hai capito? Tutte le parole buttate lì, sprecate, alla ricerca di qualche parola vera. E poi la nostra sofferenza, la nostra morte, appunto quando si assiste uno che muore e si sta lì a vedere il fiato che se ne va, appunto, no? È un soffio che si agita. E cerca di attaccarsi alle cose, si aggrappa alle cose, se le tira addosso, cerca di accumulare, senza sapere perché, per chi, per quanto, hai capito? È proprio vero, la nostra vita è un soffio che si agita. Eppure, questo soffio l'ha messo dentro Dio. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Per restare vivi, viventi, per trattenere dentro di noi quel soffio, dobbiamo restare appesi alla bocca di Dio. Dobbiamo stare attaccati alla sua parola, non di solo pane. Questo soffio inquieto non deve rincorrere solo le sue ansie di assicurarsi i beni che i ladri rubano, la ruggine consuma. Il soffio nostro non deve essere guidato dal pane che perisce. E lungo il cammino la parola di Dio continua a suggerire, ricordati, non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che esce dalla bocca del Signore. Il respiro, il soffio inquieto dell'uomo riceve pace, riceve sicurezza, riceve speranza dalla rivelazione di Dio, dalla parola di Dio, dal soffio di Dio. Si può capire qualcosa di più della Madonna a partire da questo discorso? Maria è stata con tutta se stessa attaccata alla bocca e alla parola di Dio. la fede di Maria, appunto. Ella ha accolto nel suo grembo la parola di Dio, l'ha fatta diventare carne, ha accolto Gesù e lo ha seguito fino in fondo, respirando ogni sua parola, ogni suo gesto. Dove era il figlio, c'era lei. I Vangeli non sono scritti dal punto di vista di Maria, ma se lo fossero, di sicuro ci parlerebbero continuamente della mamma che seguiva quello che diceva Gesù, quello che faceva Gesù, cosa succedeva a Gesù, scavando nel segreto di questo suo figlio. E per questo i cristiani, che hanno conosciuto come Maria si è nutrita continuamente della parola di Dio e anche dopo la sua morte è stata con loro nei giorni e negli anni successivi alla Pasqua, quando nasce la Chiesa, in ascolto della parola, per questo i cristiani hanno pensato che dove il figlio muore, risorge e sale alla destra di Dio, lì c'è anche il cuore della madre. Presso di lui viene portato il suo stesso corpo nel giorno in cui muore, nel giorno del suo addormentarsi. Di questo i cristiani sono sicuri. E invece fanno molta difficoltà a immaginare in maniera precisa cosa voglia dire che Maria è assunta in cielo. Cioè non riescono a immaginare Gesù risorto senza immaginare Maria accanto a Gesù. E però appunto non riescono a proporre un immaginario preciso che ci aiuti a figurarla, perché c'è di mezzo la morte, che va presa sul serio. Ecco perché io insisto a dire, quando si parla di Maria bisogna essere umili, sobri, discreti, riconoscere che ci separa da lei come dal risorto la morte. Tutti i tentativi di scavalcare la morte, di portarla qui, di farle fare tante cose, di farle dire tante parole, non le sento, ste robe qui, molto cristiane. Le sento molto umane, troppo strumentali. La liturgia, se l'abbiamo seguita, ci suggerisce infatti due piste di lavoro, chiamiamole così, che sono suggestive del percorso che ci viene suggerito di fare, se si vuole immaginare l'assunta, se si vuole accostare il mistero dell'assunta. Sono due scene che hanno al centro l'immagine dell'arca, sapete, l'arca dell'alleanza, quella cassetta sacra in cui sono contenute le tavole della legge e che però viene salvata dalla materializzazione della presenza di Dio tra noi, dalla nube luminosa che adombra l'arca, il mistero di Dio che è tra noi. E la prima scena, appunto, è quella della visita di Maria Elisabetta, che viene immaginata come l'arca che viene portata, no? Maria è l'arca, il grembo adombrato dallo spirito, dall'ombra luminosa, l'arca che porta in sé la presenza di Dio tra gli uomini, la parola di Dio che prende carne nel bambino, alla cui presenza tutti i bambini dell'uomo esultano, a partire dal Battista. L'indicazione è chiara, no? Il mistero dell'assunta rimanda continuamente al mistero di Gesù, a ciò che è successo a Nazaret, al mistero dell'incarnazione, al farsi uomo di Dio, al farsi umano di Dio. Cioè non si può accostare l'assunta senza accostare il corpo dell'uomo chiamato a trasfigurarsi, a convertirsi, a diventare filiale. Senza accostarsi al corpo dell'uomo scoprendovi la gloria nascosta, che è la gloria della resurrezione, cioè del dono di sé fatto per noi nella morte di Gesù, del dono della sua umanità fatta a noi. E solo guardando Gesù, solo entrando nel suo Vangelo, solo entrando nel suo cammino di trasfigurazione, che è possibile volgersi al destino straordinario della donna che è stata sua madre. L'altra pista di lavoro pone Maria in cielo, l'arca è in cielo, è stata portata via, ritornerà. Quando tornerà Gesù? Lasciamola. Lasciamola lì, non facciamola continuamente apparire di qua e di là e continuare a parlare. Come se non ci bastasse il Vangelo, come se non ci bastasse la tenerezza che Dio ha per l'uomo e ci chiede di avere per l'uomo, come ci servissero delle robe magiche che scavalcano i cammini umani dell'incarnazione. Il destino di Maria è posto in cielo, nel mondo della resurrezione. La seconda scena è quella dell'Apocalisse, dell'arca che sta in cielo. E guardate, il segno dell'arca in cielo si confonde con il segno di una donna vestita di sole, la madre dei viventi, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. La donna è incinta, anzi grida, perché sono già iniziate per lei le doglie del parto. Un drago si pone davanti a lei per divorare il bambino che nascerà, ma il figlio viene rapito verso Dio e il suo trono. E una voce potente: si è compiuta la salvezza, la potenza del suo Cristo, la salvezza del figlio dell'uomo e di tutti i figli dell'uomo. L'assunta sta dove Dio sta salvando l'umanità degli uomini, di ogni uomo. Anche questa indicazione mi pare chiara, no? L'assunzione in cielo di Maria è inseparabile dal mistero del compimento, della fine. Essa avviene nel mondo della resurrezione, quando si rivelerà il regno di Dio e la potenza del suo Cristo. È la speranza nella resurrezione, è l'impegno per salvare gli umili, i poveri, dalla prepotenza dei prepotenti del mondo. Il Magnificat è la spiritualità del Magnificat, delle beatitudini, la strada di immaginare l'assunta. E quindi è anche il richiamo dell'attesa. Accostarci al mistero di Maria per noi vuol dire aspettare. Aspettiamo. Aspettiamo. Ogni cosa nel suo ordine. Noi abbiamo la vita da vivere. Va vissuta fino in fondo. Dobbiamo attraversare la morte. Nessun sconto, nessuna scorciatoia, una tenace fede, un coraggioso cammino di fede e di conversione, attaccati alla bocca del Signore, alla Sua parola, e l'umile, difficile, ma fiducioso passaggio nella morte. Ci tocca. Non siamo bambini. Non usiamo anche la Madonna per fare i bambini. L'assunta è il mistero della sua morte, come sarà il mistero della nostra morte. Ci tocca. Se vogliamo incontrare Maria, riconoscerla come assunta, dobbiamo aspettare con fiducia di passare dentro la morte.